Cari amici di Radio Buon Consiglio, tra i santi che la Chiesa ci invita a ricordare nel mese di aprile vi è Bernadette Soubirous, la giovane veggente di Lourdes. Ella infatti morì il 16 aprile del 1879. Partiamo con una frase legata alla vita di questa santa e che è diventata famosa. L'Immacolata infatti rivolse alla fanciulla del piccolo paese dei Pirenei queste parole: «Non ti prometto la felicità quaggiù, ma in cielo». Questa è una frase un po' rappresentativa delle apparizioni di Lourdes, oltre a quella famosa espressione che dice penitenza, penitenza, penitenza. Ebbene, la Madonna disse a Santa Bernadette Soubirous: «Io non ti prometto la felicità quaggiù, ma in cielo». D'altronde Santa Bernadette poi dovette patire tante sofferenze. Pensate che ella morì relativamente giovane a causa di una sorta di cancro alle ossa, per cui le ossa si sgretolavano. Teniamo presente che poi a quel tempo non esisteva una vera e propria terapia del dolore. Ed ella era spesso costretta a stare nel letto. Allora, vedete, relativamente a questa espressione che l'Immacolata rivolge a Santa Bernadette, non ti prometto la felicità quaggiù, ma in cielo, dobbiamo porci tre domande fondamentali. La prima domanda è questa: perché la felicità non può realizzarsi pienamente sulla terra? Tant'è vero che la Madonna dice: non ti prometto la felicità quaggiù. La seconda domanda: perché la felicità può realizzarsi pienamente solo in cielo? E la terza domanda: come si può anticipare il cielo già su questa terra? Ecco, vediamo un poco allora di rispondere a queste tre domande. Allora, partiamo dalla prima. Perché la felicità non può realizzarsi pienamente sulla terra? Ora, noi sappiamo che l'uomo è fatto per la felicità, la invoca, la desidera, l'anela. L'uomo tende a realizzare pienamente se stesso con soddisfazione, cioè cercando di soddisfare se stesso. San Tommaso e tutta l'antropologia cristiana parlano in tal senso. San Tommaso dice proprio: l'uomo è fatto per la felicità. E quando poi pa San Tommaso parla del paradiso, dice che il paradiso è quel luogo dove si realizza pienamente ogni umano desiderio. Si realizza pienamente ogni umano desiderio. Ora, noi sappiamo che l'uomo non vive solo nella dimensione dell'essere, ma anche dell'esistenza. Cosa vuol dire? Egli non solo vive, ma sa di vivere. In questo saper di vivere si pone la questione del senso e quindi delle sue domande fondamentali, quelle domande fondamentali che riguardano proprio il coinvolgimento della sua vita, no? Perché vivo? Da dove vengo, dove sono destinato, perché devo soffrire, perché devo morire, eccetera. E quindi l'uomo vive non solamente nella dimensione dell'essere, perché la dimensione dell'essere ovviamente è un patrimonio che accomuna tutti gli enti, ma l'uomo vive anche nella dimensione dell'esistenza. Facciamo un esempio. Il cane vive, ma non sa di vivere. Addirittura il cane non sa nemmeno di essere cane. Il gatto non sa nemmeno di essere gatto, perché se il cane sapesse di essere cane, significa che avrebbe la conoscenza concettuale e se avesse la conoscenza concettuale, progredirebbe come l'uomo, scriverebbe romanzi, scriverebbe poesie, comporrebbe musica, realizzerebbe il progresso scientifico-tecnologico, eccetera. Il cane riconosce il proprio simile per un fatto puramente istintivo, ma non è il concetto di cane. Quindi dicevamo, mentre l'animale vive senza però sapere di vivere, ecco, l'uomo si trova in una condizione particolare, cioè l'uomo vive sapendo di vivere, quindi ha l'autocoscienza. E quindi l'uomo sa anche gioire e sa anche intristirsi. L'animale, certo, come essere senziente, può sperimentare il piacere, così come può sperimentare anche il dolore, ma solo l'uomo ricerca e può sperimentare la felicità. L'animale, quando sperimenta un piacere, non si fa prendere da nessuna preoccupazione. Gode e basta. Non è così per l'uomo, il quale, quando sperimenta una cosa bella, porta in questa esperienza tutto se stesso e quindi anche la piena consapevolezza del proprio esistere e del proprio morire. Tant'è vero che l'uomo molte volte, mentre l'animale, abbiamo detto, gode e basta, e l'uomo quando sperimenta una gioia, qualche volta non riesce nemmeno ad assaporarla totalmente, no? Perché subito casomai si lascia prendere dalla preoccupazione, dice sì, ma poi che farò dopo, quando questa gioia finirà? Infatti, non a caso, il celebre scrittore russo Nikolai Gogol, nel suo famoso racconto Il naso, scrive in questo modo, sentite queste parole: di lunga durata non c'è nulla al mondo, e anche la gioia, nell'istante che ti è indietro al primo, non è già più tanto viva. Al terzo istante diventa ancora più debole, e infine, insensibilmente, si fonda con il nostro stato d'animo abituale. Come sull'acqua il cerchio prodotto dalla caduta di un sasso si confonde infine con la liscia superficie. Cioè, Gogol dice questo, che l'uomo, la gioia dell'uomo ha breve durata, però l'uomo ha questa capacità, no? Che da una parte lo strugge un po', lo condiziona negativamente, dall'altra però è anche l'esito della sua grandezza, appunto di quella dimensione esistenziale in cui l'uomo stesso vive. Cioè l'uomo, quando sperimenta una gioia, già teme di perderla. Non è così per l'animale. Dunque, il fine primario dell'uomo non è di fatto il conseguimento, attenzione, questo va detto, certamente il fine primario dell'uomo non è il conseguimento della propria felicità, è la gloria di Dio, è certo, ma è pur vero che glorificando Dio l'uomo consegue la vera ed unica felicità. Perché? Perché chiaramente il fine dell'uomo è Dio stesso. E la felicità sta nell'appagamento totale e nella realizzazione totale di questa finalizzazione. La felicità piena dunque non è realizzabile in questa terra e non è realizzabile nemmeno da questa terra, cioè come esito di questa terra, come esito della vita terrena. Vediamo perché la felicità non è realizzabile in questa terra. La terra, lo sappiamo bene, è la dimensione della fragilità, è la dimensione del dolore. La vita terrena è fatta di fragilità e di dolore. L'unica felicità possibile su questa terra non è alternativa alla sofferenza, bensì alla disperazione. Perché? Perché la sofferenza è ineliminabile. È inutile che ci illudiamo. Tutti coloro i quali volessero affermare, costruiamo un mondo senza sofferenza, costruiamo un mondo senza dolore, costruiamo un mondo senza malattie, costruiamo un mondo senza morte, costruiamo un mondo senza guerre, questo è impossibile. Certo, bisogna tendere a circoscrivere quanto più possibile questi elementi negativi, il male, ma non si può estirpare completamente il male. Concepire dunque una vita senza la croce è un'illusione, è una pura fantasia, è, diciamolo francamente, una alienazione, è un'alienazione, un distaccarsi stoltamente e anche follemente dalla realtà. Da qui l'astrattezza e anche la fallimentare inconsistenza di un cristianesimo come quello attuale, questo ce lo dobbiamo dire ai noi, che voglia fare a meno della croce come se se ne vergognasse. diciamolo francamente, una certa tensione utopistica per cui forse si potrà realizzare qui su questa terra un vero e proprio paradiso, non è solamente degli utopisti rivoluzionari, sovversivi di certe ideologie, dimentichi di Dio, dimentiche di Dio, di... No, purtroppo, da diversi decenni a questa parte, è anche una caratteristica di una certa pastorale. Negli ultimi decenni uno degli elementi caratterizzanti, no? Uno degli elementi caratterizzanti, la crisi della fede cattolica negli ultimi decenni è proprio questa dimenticanza della croce, questa emarginazione della croce, questo vergognarsi della croce, addirittura la croce che è stata anche tolta dagli altari. La celebrazione della messa che non è più rivolta verso la croce che dovrebbe essere il centro, ma verso l'uomo, verso l'uomo. Dunque la felicità non è realizzabile su questa terra, in questa terra, ma non è realizzabile nemmeno da questa terra, cioè come esito della vita terrena. La terra è il tesoro dell'inconsistenza. Non c'è nulla nella e sulla terra che possa da solo sublimarsi nell'eterno. Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, conosceranno quella celebre opera teatrale, Miguel Magnara. Miguel Magnara è dello scrittore di origine lituana Oskar Vladislav de Lubitz Milos, il quale nacque nel 1877 e morì nel 1939, che narra la storia di questo signorotto, di questo nobile spagnolo, che pare abbia anche ispirato poi la figura del Don Giovanni, il quale passa da una vita gaudente, di piaceri continui, eccetera, ad una vera e propria conversione. E ci sono queste parole che Milos immagina che Miguel Magnara possa dire successivamente alla sua conversione. Le parole sono queste: una bellezza nuova, un nuovo dolore, un nuovo bene di cui presto ci si sazi per meglio assaporare il vino di un male nuovo, una nuova vita, un infinito di vite nuove. Ecco quello di cui ho bisogno, signori, semplicemente questo e nulla più. Cioè, che cosa dice questo personaggio? Dice: io ho bisogno di una bellezza consistente, ho bisogno di una bellezza consistente, ho bisogno di qualche cosa che sazi veramente la mia vita. E nulla di terreno può saziare, nulla di terreno può saziare effettivamente la vita dell'uomo, nulla di terreno. Quando Sant'Agostino dice: il mio cuore è inquieto fin quanto non riposerà in te, o mio Signore, eppure sta parlando colui che prima della conversione viveva come viveva, eppure non si riusciva a sentire mai sazio, non si riusciva a sentire mai appagato. Si racconta che quando Napoleone Bonaparte ricevette sull'isola di Sant'Elena, pochi giorni prima di morire, il viatico, riconciliandosi con la Chiesa dopo essersi confessato, eccetera, e lui prese l'Eucaristia che non prendeva da decenni, decenni e decenni, a un certo punto lui avrebbe pronunciato questa espressione, dopo aver preso l'Eucaristia, dice: adesso ho capito perché non mi sono mai sentito felice come il giorno della mia prima comunione. Lui poteva ricordarsi bene della prima comunione, perché ai tempi di Napoleone Bonaparte solitamente la prima comunione si prendeva verso i 12-13 anni. Ma l'aspetto interessante è che qui non sta parlando una sorta, come si dice in gergo, di sfigato, di sfortunato. Sta parlando colui che per diversi anni è stato l'uomo più potente del mondo, che ha piazzato anche i propri parenti in posti strategicamente importanti, collocandoli nei governi di vari paesi d'Europa. Eppure l'aspetto interessante è che anche quando era così potente, Napoleone Bonaparte evidentemente non si doveva sentire felice così come si era sentito felice il giorno della prima comunione e lui non se ne spiegava il motivo, dice perché questo? Non riusciva a immaginarsi la ragione. Riprende la comunione e dice adesso ho capito, perché l'uomo può soddisfarsi solamente di Dio. L'uomo infatti porta dentro di sé una domanda che è infinitamente superiore a se stesso. In quanto è domanda di assoluto, cioè di infinito. Ecco, facciamo questo esempio, cari ascoltatori. Torniamo a casa ad ora di pranzo, ovviamente siamo molto affamati, non abbiamo avuto possibilità di sgranocchiare uno snack e inoltre la mattinata è stata alquanto faticosa. Ci sediamo a tavola e ci aspettiamo un bel piatto di maccheroni con la giusta curvatura, no? Ma non è così, chi solitamente ci prepara il pranzo? Ci pone dinanzi un piatto con una misera foglia di insalata, per giunta anche scondita. Allora è prevedibile che ci rimaniamo male, c'è qualcosa che non va. Patiamo cioè una sproporzione tra la grandezza della domanda, che è la fame, e la piccolezza della risposta, che è una misera e scondita foglia di insalata. Ecco, questo esempio è sul piano dell'alimentazione. Ma possiamo utilizzarlo per capire cosa capita all'uomo quando pretende soddisfare la sua vita con realtà infinite. Anche in questo caso si genera una sproporzione. Con realtà finite, anche in questo caso si genera una sproporzione. Anzi, si genera una sproporzione molto maggiore tra la domanda di infinito e la piccola, misera risposta che offre il finito e il limitato. Ci sono dei versi di Montale che dicono dove Montale paragona la condizione dell'uomo a quella del gabbiano. Sotto l'azzurro fitto del cielo qualche uccello di mare se ne va, né sosta mai perché tutte le immagini portano scritto più in là. Cioè la vita dell'uomo è come quella del gabbiano. Il gabbiano che cosa fa? Vede uno scoglio, atterra su questo scoglio, però non è che si piazza lì e dice da qui non mi muovo, no. Ne vede un altro e allora riprende il volo per raggiungere l'altro scoglio. E così l'uomo, no? L'uomo cerca di avere sempre cose nuove perché si illude che avendo sempre cose nuove, facendo sempre esperienze nuove, possa trovare un appagamento di sé. Ma l'uomo non può appagarsi con il finito. Ed ecco perché la poetica di Leopardi è una poetica che noi possiamo definire dell'attesa, no? Leopardi non aveva la risposta religiosa, tutt'altro, però pone delle domande, delle questioni che sono interessanti da un punto di vista religioso. C'è quella poesia che non è certamente la poesia più bella di Leopardi, però è quella che forse è più significativa della sua poetica, che è Il sabato del villaggio, dove Leopardi gioca su un fattore psicologico vero, no? Che alcune volte la vigilia può sembrare più bella della festa, perché si vive in attesa della festa. Poi arriva la festa e casomai. Allora dice Leopardi, qual è il dramma della condizione umana? Il dramma della condizione umana è che l'uomo, per illudersi di essere felice, di poter essere felice, deve sperare di non realizzare i suoi desideri. Perché fin quando non realizza i suoi desideri, dice, ah, quando io realizzerò questo desiderio sarò felice. Il problema è che poi, se lo realizza quel desiderio, si accorge che quel desiderio è troppo piccolo per soddisfare la sua domanda. Perché questo? Perché l'uomo non può soddisfarsi del finito. Ma veniamo adesso alla seconda domanda. Perché la felicità può realizzarsi solo in cielo? Perché la Madonna lo dice a Santa Bernadette, no? Io non ti prometto la felicità quaggiù, ma te la prometto in cielo. Ecco, la risposta è molto semplice. Perché l'unica felicità possibile è solo in Dio, cioè vivendo in Dio. Cos'è il cielo se non la conquista di Dio? D'altronde il paradiso in che cosa consiste, no? La beatitudine cosiddetta sostanziale del paradiso, in che cosa consiste? Nel, tra virgolette, possesso di Dio. Già Aristotele nell'Etica Nicomaco scrive: la felicità è qualcosa di divino ed è impossibile all'uomo. Cioè, già Aristotele, pagano, capisce che la felicità non può che toccare il divino, cioè la felicità non può che riguardare il divino. non può che riguardare colui che è pienamente felice, per cui noi per essere davvero felici dobbiamo legarci a lui. C'è un interessante aneddoto che Sant'Alfonso Maria dei Liguori narra nel suo L'uniformità alla volontà divina. Si tratta di un fatto che sarebbe toccato a padre Giovanni Tauleuro, cioè l'italianizzazione di Johannes Tauler, il famoso mistico tedesco del XIV secolo. Scrive Sant'Alfonso, si narra che il padre Tauleuro pregava continuamente il Signore di mandargli un grande maestro di spiritualità che potesse insegnargli la via della perfezione. Un giorno udì una voce che gli diceva di recarsi in una determinata chiesa perché lì avrebbe incontrato chi desiderava. Padre Tauleuro si mise in cammino e arrivò a destinazione, ma meraviglia, invece di incontrare un dotto teologo, un professore di chissà quale università teologica, incontrò un misero mendicante che chiedeva l'elemosina dinanzi alla porta della chiesa. Il povero, quasi come se lo attendesse da tempo, lo salutò e gli disse: «Maestro, io non ricordo mai di aver avuto un giorno cattivo». Il Tauleuro allora gli augurò di avere una vita felice, ma il mendicante obiettò: «Ma io non sono mai stato infelice. Io non ho mai avuto un giorno cattivo, perché quando ho fame lodo Dio, quando nevica o piove lo benedico. Se qualcuno mi disprezza, mi scaccia o se provo altra miseria, ne do sempre gloria a Dio». Ho detto poi che non sono stato felice, poiché sono abituato a volere tutto ciò che vuole Dio, senza riserve. Perciò tutto quello che mi capita di dolce o di amaro lo ricevo dalla sua mano con allegria, come il meglio per me, e questa è la mia felicità. Ora vedete, queste parole dette così possono lasciarci un po' perplessi, nel senso che se è vero che bisogna conformarsi alla volontà di Dio, è pur vero che l'uomo non può fatalisticamente annullare la propria volontà. Potremmo chiederci che differenza allora c'è tra queste parole e ciò che afferma la spiritualità delle religioni orientali? Il buddismo dice, per esempio, che l'uomo deve raggiungere il nirvana, che è il nulla, attraverso l'anatta, cioè la convinzione che il proprio io non esiste e che è solo un'illusione. Il taoismo poi dice che l'uomo deve assecondare i ritmi del Tao, ciò che accade, attraverso il principio cosiddetto del wu-wei, cioè la non azione. E invece quello che dice il mendicante al padre Tauleuro è proprio l'opposto di tutto questo. Le religioni orientali dicono che bisogna assecondare ciò che accade, perché tutto è positivo in quanto tutto sarebbe divino. Dal momento che l'uomo è divino, l'assecondamento diventa l'uomo che trova la salvezza in se stesso, essendo il divino e l'uomo la stessa cosa. Il cristianesimo invece è su un piano completamente diverso. Esso dice che l'uomo raggiunge la sua felicità non in se stesso, ma incontrando Dio, che non è un'atmosfera indefinibile, ma è una persona. E che il mendicante indichi questo è testimoniato da come prosegue il racconto. Dice Sant'Alfonso: «Il Tauleuro allora obiettò: "E se Dio vi volesse dannato, voi che direste?" E il mendicante rispose: "Se Dio volesse questo, con umiltà e amore mi abbraccerei al mio Signore e lo terrei stretto così forte che, se Lui volesse precipitarmi all'inferno, sarebbe costretto a venire con me. Così allora mi sembrerebbe più dolce essere con lui all'inferno che possedere senza di lui tutte le delizie del cielo." Certamente paradossale, diciamolo francamente, però è bello quello che ci racconta Sant'Alfonso. Il mendicante precisa che la felicità è nell'incontro con Dio, che è altro da sé. Tanto questa felicità in Dio che l'inferno con Dio, anche se va detto che nell'inferno c'è comunque la presenza di Dio, ma questa è un'altra questione, diventerebbe una sorta di paradiso, e il paradiso senza Dio un inferno. Nel nirvana invece non c'è Dio perché non c'è nulla, è un vuoto, e infatti Buddha non lo descrive proprio per questo. Leggiamo la conclusione adesso del racconto di Sant'Alfonso. Il Tauleuro allora gli domandò: "Che cosa l'aveva condotto a tanta perfezione?" E il mendicante rispose: "È stato il silenzio, tacere con gli uomini per parlare con Dio, È l'unione che ho ottenuto con il mio Signore, in cui ho trovato e trovo la mia pace. E poi Sant'Alfonso conclude: quel mendicante fu certamente, pur nella sua povertà, più ricco di tutti i monarchi della terra e nei suoi patimenti più felici di tutti i gaudenti con le loro delizie. San Pio de Pietrelcina amava dire: chi ha Dio ha tutto. E quindi solo Dio può essere la fonte della felicità. Ed ecco perché l'Immacolata dice a Santa Bernadette che la pienezza della felicità, la felicità sarà nel cielo. Adesso arriviamo all'ultima domanda. C'è la possibilità di ricevere un'anticipazione del cielo qui sulla terra? Cioè il cielo può essere prefigurato anche qui nella vita terrena? La risposta è ovviamente affermativa. A patto però che vengano vissute tre dimensioni, che sono la vita di grazia, la centralità della croce e l'esperienza del pellegrinaggio. Iniziamo con la vita di grazia. La vita di grazia è l'infinito che dimora nel finito. La vita di grazia di fatto è vivere la vita stessa di Dio, cioè vivere meglio, partecipare alla vita di Dio. Scrive Santa Teresa d'Avila nel Cammino di Perfezione. Leggiamo un po' le sue parole. Ella dice così: immaginiamoci che dentro di noi ci sia un palazzo di una ricchezza immensa, costruita con oro e pietre preziose, dunque degno del padrone a cui appartiene. Poi ditemi, sorelle, che la bellezza di tali uffici, tale edificio, dipende anche da voi. Infatti, c'è forse edificio più bello di un'anima pura e piena di virtù? Quanto più le gemme sono grandi, tanto più risplendono. Infine, pensate che in questo palazzo abita il grande re che si è degnato di farsi nostro padre. Siede su un trono preziosissimo, che è il vostro cuore. Forse riderete di me e direte che questo è evidente, e avrete ragione. Eppure questo per me è stato oscuro per un certo tempo. Avevo capito che avevo un'anima, però la stima che meritava quest'anima, la dignità di colui che vi abitava, non lo avevo capito. Se io avessi capito, come oggi, quale grande re abitava in quel piccolo palazzo della mia anima, non l'avrei lasciato da solo così spesso. Sarei rimasta di tanto in tanto accanto a lui e avrei fatto il necessario affinché il palazzo fosse meno sporco. Quanto è mirabile pensare che colui la cui grandezza potrebbe riempire mille mondi, anche molto di più, si rinchiude così in una così piccola dimora. Veniamo adesso alla centralità della croce, altro elemento fondamentale perché si possa anticipare il cielo già su questa terra. Senza la croce il cristianesimo non si capisce, non ha senso. Abbiamo detto prima, si è dimenticata la croce perché questa richiama una verità che un certo cristianesimo contemporaneo, conforme al mondo, non vuole accettare. E cioè che Dio è assoluta perfezione e nella sua assoluta perfezione è Logos. Dio è infinita misericordia, ma anche infinita giustizia. Dio non può patire in sé la contraddizione, per cui non possiamo dire che egli è misericordioso e non misericordioso o che è giusto e non è giusto, ma può avere l'apparente contrarietà. Da qui l'inconfutabile verità che Dio è tanto infinitamente misericordioso quanto infinitamente giusto. E quindi se Dio è infinitamente giusto, la giustizia di Dio va compensata. La contraddizione piuttosto sta nel fatto che chi vuol dimenticare la dimensione della sofferenza vicaria, che è costitutiva del cristianesimo, per evitare di parlare troppo della giustizia e del rigore di Dio, non si accorge che proprio dimenticando la croce, il Dio cristiano diventa paradossalmente cattivo. Perché se non c'è la croce, come si fa a capire il perché Dio permetta che muoia l'innocente e che il cattivo viva? Come si fa a capire il perché Dio permetta che soffra un bambino e che il malvagio goda? nulla avrebbe più senso. La Chiesa degli ultimi decenni non solo si è vergognata di Cristo, si è vergognata anche della croce. La vita, la centralità della croce è l'altro elemento che ci permette di prefigurare, di anticipare il cielo già su questa terra. E veniamo adesso al terzo elemento che ci permette di fare questo, è la prospettiva del pellegrinaggio, cioè vivere la propria vita nella dimensione del pellegrinare. Il beato Guerrico d'Igny, nato nel 1080 circa, non sappiamo proprio precisamente, ma intorno al 1080, e morto invece nel 1157, abate cistercense, così scrive nei suoi discorsi per l'Avvento. Dice il beato d'Igny: «Preparate le vie del Signore, fratelli, anche se siete molto avanzati in questa via. Vi resta sempre da prepararla, affinché dal punto al quale siete giunti andiate sempre avanti, sempre tesi verso ciò che è al di là, così ad ogni passo che fate, essendo preparata la strada per la sua venuta, il Signore vi verrà incontro sempre nuovo e sempre più grande». Ora, queste parole del beato Guerrico d'Igny dicono che la vita è un cammino, che la vita è un pellegrinaggio. L'esperienza del pellegrinaggio, vedete, evita due errori strutturali della nostra epoca. Il primo è l'errore secondo cui la verità sarebbe introvabile. Il pellegrinaggio invece è un andare verso la meta, dove la meta c'è, è presente, ancora non è raggiunta, ma è lì che attende. Si tratta dunque di un'esperienza agli antipodi, per esempio, dello scetticismo e del nichilismo a cui inevitabilmente approda il pensiero moderno. Il pellegrinaggio non è una ricerca dove non si sa se si troverà ciò che si vuole ricercare, ma un viaggio verso una destinazione ben precisa. Il secondo errore è quello che secondo cui, che confuta la dimensione del pellegrinaggio, è quello secondo cui l'uomo possa trovare risposta al mistero della sua vita solo nell'esistere del presente. L'esperienza del pellegrinaggio invece riconduce ad un'altra prospettiva. E riconduce a questa prospettiva: la risposta non sta nel qui ed ora, bensì sta nel dopo. Cioè il pellegrinaggio ricorda all'uomo che egli è fatto per l'eternità e che se non orienta la sua vita verso l'eterno non può capire nulla di se stesso. Il pellegrinaggio ricorda all'uomo che per capire il presente deve andare oltre, che per capire la terra deve guardare il cielo, che per capire il tempo deve indirizzarsi verso l'eternità. L'esperienza del pellegrinaggio è strutturata e fondata sulla priorità dell'essere rispetto all'azione, sulla verità rispetto alla ricerca. Insomma, la possibilità di vivere il cielo già su questa terra sta nella compenetrazione, che è una delle tante bellezze del cristianesimo. La compenetrazione tra cielo e terra. Il cristianesimo non è solo cielo né solo terra, ma è la terra che trova significato nel cielo e il cielo che diventa compimento logico e necessario della terra. Ne è sintesi l'espressione appunto dell'Immacolata Santa Bernadette, quando, lo ripetiamo ancora una volta, le dice: «Non ti prometto la felicità quaggiù, ma in cielo». Ora vedete, cari ascoltatori, c'è un famoso dipinto del Correggio. Correggio visse tra il XV e il XVI secolo, nacque nel 1489 e morì nel 1534. Correggio poi era lo pseudonimo di Antonio Allegri. Bene, questo dipinto è esposto in un museo di Dresda in Germania ed esprime un'immagine interessante. Il quadro è intitolato «Natività notturna» e ovviamente descrive la nascita di Gesù. La particolarità di questo dipinto è la luce che emana Gesù bambino. una luce abbagliante, folgorante, quasi impossibile a fissarla, tanto è intensa. Ci sono diversi personaggi rappresentati, ma due colpiscono particolarmente. Il primo personaggio è la Vergine che abbraccia il bambino e gli sorride. La luce è intensissima, illumina il volto dell'Immacolata ed ella riesce facilmente a sopportare il bagliore. Il secondo personaggio è invece una donna, forse una delle ancelle che aiutarono la Madonna, la quale vorrebbe guardare il bambino, ma non riesce a resistere alla luce. Si nota quasi un movimento, malgrado la ovvia fissità dell'immagine. Una mano cerca di proteggere gli occhi senza impedire totalmente la vista, solo per appannare la luce. Ma è un movimento non risolutivo. La donna vuole guardare ma non riesce totalmente perché la luce abbagliante glielo impedisce. La Vergine no. La Vergine non avverte nessun fastidio a farsi avvolgere da quel chiarore che per lei è solo luce armoniosa e non bagliore accecante. I due personaggi sono emblematici di due possibili posizioni. La Vergine non avverte fastidio per quella luce intensissima, perché è capace di cogliere la presenza del divino nella vita, perché vive di questa presenza. La donna invece è impreparata e pertanto non riesce a reggere a quella luce. La Vergine è la natura consapevole di trovare la sua ragione solo nel soprannaturale. La donna, invece, è la natura che pensava di poter essere ragione di se stessa e risulta invece impreparata all'irrompere del divino. La Vergine è la terra che si apre al cielo. La donna sconosciuta lì del dipinto è invece la terra che pensava di non aver bisogno del cielo, che non lo attendeva, che non era abituata a pensare ad esso. È come quando ci si sveglia la mattina, no? Se si pretende di fissare immediatamente la luce non ci si riesce perché gli occhi sono impreparati, in quanto le pupille ancora dilatate non possono reggere il chiarore. Bisogna attendere che il processo ottico abbia il suo corso perché gli occhi possano nuovamente accogliere la luminosità. Il mondo che si preclude il soprannaturale è un mondo avvolto nelle tenebre che, allorquando irrompe la luce, è impreparato ad accoglierla. Il mondo che concepisce la compenetrazione tra naturale e soprannaturale è invece un mondo che può contemplare la luce intensissima del divino. Ma torniamo adesso alla felicità. La felicità a cui allude appunto l'Immacolata parlando a Santa Bernadette Soubirous. La frase lo dice: la felicità piena sarà nel paradiso. Ma già ora, se si vive appunto la compenetrazione tra naturale e soprannaturale, che è nei tre elementi indicati prima, cioè vita di grazia, accettazione della croce, vivere la vita come un pellegrinaggio, ebbene, se si vive la compenetrazione, dicevamo, tra naturale e soprannaturale, si può gustare un anticipo di questa felicità che è la letizia, cioè la gioia cristiana. Veniamo ad una questione fondamentale. Questa prospettiva, questo cuore del cristianesimo significato dalla frase dell'Immacolata a Santa Bernadette: non ti prometto la felicità quaggiù, ma nel cielo. Fino a che punto oggi è presente? La risposta, purtroppo, cari ascoltatori, non può che essere sconfortante. E lo è perché si è voluto moncare la verità. Si è voluto moncare la verità cattolica, ridurre la verità cattolica, amputare la verità cattolica. La si è voluta mondanizzare, cioè renderla conforme al mondo. Dunque bisogna recuperare la verità cattolica nella sua integrità e quindi nella sua costitutiva bellezza. Su questo bisogna resistere, su questo bisogna perseverare. E per resistere e perseverare bisogna che tutti quanti noi ci sforziamo di essere dei contemplativi in azione. Dobbiamo agire, ma fondare la nostra azione sulla preghiera, tenendo lo sguardo fisso su Dio, e quindi vivere la terra mirando il cielo, perché, diciamolo francamente, per capire la terra bisogna appunto contemplare il cielo, e il cielo sarà quell'unico posto dove potremo avere una felicità piena. Come l'Immacolata disse a Santa Bernadette: non ti prometto la felicità qua giù, ma in cielo. Bene, cari amici di Radio Buonconsiglio, ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione mensile Ave Maria.